Allora, siamo qui per parlare di questo libro che si chiama Manuale pratico di giornalismo disinformato, che è un romanzo che è uscito il 12 novembre, quindi 40 giorni fa. E questa è l'ottava presentazione, ho visto prima, e io non ho ancora capito benissimo che libro è, perché ci vuole un po' di tempo per me. Però è interessante farlo in questo posto qua, cioè presentare il libro in questo posto qua. Secondo me i libri si potrebbero presentare 2 anni dopo che sono usciti, forse sarebbe, cioè sì, io forse riuscirei a dire delle cose sensate in quel caso lì, anche se poi dopo presentandoli forse capisce anche meglio come sono fatti. Quindi se facessi 2 anni senza presentarli arriverei nella stessa condizione in cui sono adesso, cioè che non so esattamente cosa dire di un libro che dovrei averlo scritto anch'io. Mi è successa una cosa adesso, qui in via Mascarella, ho sentito c'erano due ragazzi che parlavano quando sono arrivato in bicicletta, e l'unica parola che ho capito di quello che dicevano era la microcriminalità. E mi è venuto in mente che microcriminalità è una parola che tempo fa non esisteva mica, cioè che negli anni 50 così non c'era la microcriminalità, e la chiamavano forse leggera, che è un modo che mi sembrava una cosa così bella. E no, questo libro qua è una specie di, dicevo, forse ha senso che parlare di questo libro in questa libreria, perché uno dei protagonisti del libro partecipa a un corso che si fa in una libreria che non viene mai nominata, ma che è probabilmente questa, forse è molto simile a questa, una piccola libreria in centro Bologna, dove c'è un corso che è una scuola elementare di giornalismo disinformato. Il protagonista di questo libro, che è il protagonista anche dei romanzi, di due libri precedenti che si chiamano La banda del formaggio e Siamo buoni se siamo buoni, è un signore che si chiama Baistrocchi, Ermanno Baistrocchi, e che prima faceva l'editore, poi in seguito a una cosa che è successa a un suo amico si è messo a fare ha scritto un libro, e poi siccome questo libro è andato bene ha scritto un altro, e adesso siccome anche il secondo è andato abbastanza bene gli hanno fatto un contratto per scriverne un altro, e lui lo deve scrivere, però non sa cosa scrivere, perché lui è uno che dice, lui, io scrivo dei romanzi ma che sono più che altro le autofiction, cioè dei romanzi dove mi succede, dove racconto più o meno quello che mi succede, e dice che in quel periodo lì non gli succedeva niente, se non il fatto che non riusciva a scrivere il libro che avrebbe dovuto scrivere. E questo libro, io è qualche anno che provo a ragionare, siccome io sono laureato in russo, quando studiavo una delle cose che pensavo sulla letteratura di genere, mi viene da dire, cioè tipo la letteratura gialla, era il fatto che quando la microcriminalità non esisteva, i gialli erano dei libri che quasi non entravano in libreria, cioè erano libri che erano piuttosto libri da, si vendevano in edicola, no? E se c'era un italiano che scriveva dei libri gialli, molto spesso sceglieva uno pseudonimo anglosassone per firmare questi libri qua, perché era come se non fosse una letteratura, tanto non era una letteratura importante, poi non era una letteratura che ci apparteneva in un certo senso, un po' l'idea era forse, come adesso la letteratura fantasy, no, non fantasy, quella del sentimentale, come si chiama, i libri rosa, la letteratura rosa. Io ho letto un po' di anni fa un romanzo di una signora che è molto informato sui libri rosa, che è un romanzo che si intitola Come scrivere un romanzo rosa in 7 giorni, e lì lei spiegava che la prima cosa da fare era scegliersi uno pseudonimo, no? E che doveva essere obbligato, non poteva essere un pseudonimo italiano, al limite italo-americano, che gli italo-americani funzionavano, ma gli italiani non potevano scrivere un romanzo rosa. E un po' questa cosa anni fa succedeva forse anche con i gialli, e io avevo, per tanti anni non li ho proprio letti, perché avevo una specie di, non mi sembrava neanche letteratura. Poi una volta, una decina d'anni fa, sono andato a Campobasso e ho incontrato un libraio che anche lui sembrava quasi, quando era già cominciata la voga del giallo, che continua ancora adesso, e un po' le cose sono quasi ribaltate, cioè sembra che la letteratura di genere sia la principale, la più importante. E questo libraio qua era quasi infastidito dalla voga che aveva preso il giallo in questi ultimi anni, e diceva che quando mi aveva detto che quando un cliente entrava nella sua libreria e gli chiedeva un bel giallo, gli chiedeva mi consiglia un bel giallo, lui gli dava Delitto e Castigo di Dostoevskij, che effettivamente a pensarci è una cosa, no? Lì la domanda, ma lo prenderanno Raskolnikov? Cioè, è una domanda che a me come lettore è venuta, così come leggendo la prima volta che ho letto I fratelli Karamazov, capire chi è che aveva ucciso il padre e i fratelli Karamazov è una cosa che cioè ce l'avevo quella mano lì dietro la schiena, oltre a tante altre cose, uno scrittore Dostoevskij, ma c'era anche quella lì. Insomma, quello lì è un pedale sul quale Dostoevskij lavora. Allora lì un po' a me è venuto a pensare che non era una cosa banale, che però che non era necessariamente insomma una letteratura di serie B, ecco. E più o meno da allora io provo a organizzare un giallo, che è una cosa abbastanza difficile, mi viene da dire. E un po' di anni fa, quando sono venuto a abitare qua a Bologna, nel 99, questa cosa la dico spesso, c'era un ragazzo che, siccome mi aveva conosciuto, aveva letto un libro che avevo scritto io, che era appena uscito, che si chiama Bassotuba non c'è, e dopo che l'aveva letto mi ha detto che il libro non gli era mica dispiaciuto, che però era un libro strano, perché era un po' il contrario ai libri avventura, cioè che nei libri avventura tipo I Tre Moschettieri succedevano sempre, cioè ogni pagina c'erano delle agnizioni, delle tragedie, dei rapimenti, degli omicidi, dei duelli, e te voltavi le pagine per vedere cos'altro succedeva nel tuo romanzo, ma ha detto questo ragazzo, te volti le pagine per vedere se finalmente succede qualcosa. Secondo me aveva ragione, cioè io per i primi libri ho lavorato molto sul niente, cioè ho cercato di costruire dei libri sul niente, sul fatto che non succedeva niente, che è una cosa incantevole, niente che succede tutti i giorni. E poi dopo qualche anno fa ho voltato in un certo senso la macchina e ho provato a lavorare invece sulla trama, e mi sembra che in questo libro qua è forse, siccome è l'ultimo probabilmente anche per quello, è forse quello dove un po' viene rispettata, mi viene da dire, la struttura classica del giallo, anche se io ne so pochissimo. Però cioè nella prima pagina si scopre che è successo un disastro, e nell'ultima pagina si scopre com'è che è successo quel disastro lì e chi è stato la causa di questo cadavere che giace su un tavolo da cucina. Allora, questa cosa qua, della quale io quando è saltata fuori sono stato molto contento, mi complica però la vita in queste occasioni, perché già per me è difficile presentare un romanzo normale, poi in particolare è difficile presentare un romanzo così, perché ci sono un sacco di cose che non posso dire, cioè non posso per esempio dire tante cose che non posso neanche dire, cosa non posso dire. Quindi io vi leggo un pezzetto, comincio dal capitolo 9, dove nel libro parla sempre questo Ermanno Bystrocki, e il capitolo 9 fa così. apro una piccola parentesi, che c'è una cosa che ci penso da un po', potrebbe mettere in pericolo la credibilità della mia testimonianza, ma niente di particolare. Non è mica una cosa importante, cioè per me è importante, ma per via del processo non credo che sia importante. È la Guyana belga. Che io quando dico la Guyana belga, adesso con lei abbiamo un minimo di confidenza, gli amici in comune, cioè degli amici uno, la Barigazzi. Adesso lei gliel'ho nominato più di una volta, dopo il cancelliere non gliela nomino mica la Guyana belga. Che la Guyana belga, devo confessare, non esiste. Era una cosa che si era inventato pari del mio amico, che era uno che gli piaceva molto leggere, quando parlava citava spesso dei poeti o degli scrittori, non troppo conosciuti, gallesi magari, o maltesi, o canadesi, o peruviani. Allora certe volte... dopo aver detto un nome strano, non so, faccio per dire Paredes, non esiste, un nome inventato, non c'è nessuno che si chiama Paredes, o meglio c'è, ma non è uno scrittore, forse è anche uno scrittore, ma insomma per capirci, Paride, quel mio amico, dopo aver citato un certo Paredes, che ipotizziamo che sia un grande scrittore peruviano, ecco Paride, invece di dire Paredes, un grande scrittore peruviano, che avrebbe fatto un po' la figura di quello che si dava delle arie, che leggeva i grandi scrittori peruviani misconosciuti, lui Paride diceva uno scrittore della Guyana belga, faceva la figura di quello che ha la mania della letteratura della Guyana belga, che era come un difetto, e ancora più difettoso per via del fatto che non esiste la Guyana belga. Cioè era uno che, adesso ci penso Paride, era uno che a guardarlo da fuori senza conoscerlo bene, era come se vivesse in questo mondo fatto di Guyane belghe che io lì, questa è una cosa che io una volta... c'erano state delle ragazze che erano venute a una lettura che avevo fatto una volta a Milano, e alla fine erano venute da me, mi avevano detto che erano molto impressionate, mi avevano chiesto se sarei andato al loro centro sociale a fare una lettura, io ero impressionato dal fatto che fossero impressionate e gli avevo detto di sì, che sarei andato. E dopo un po' per posta elettronica mi era arrivato un invito che mi dicevano che loro facevano un festival che durava 3 giorni, venerdì, sabato e domenica, che sabato avrebbero invitato Paredes, un grande scrittore peruviano, e i Vuming, un gruppo di scrittori bolognesi, che loro, diceva la mail, erano degli scrittori che usavano come sfondo le loro narrazioni la realtà, e che sabato, nel loro festival, era la giornata dedicata agli scrittori che usavano come sfondo le loro narrazioni la realtà. A me mi invitavano venerdì, diceva la mail. Che io gli ho risposto, gli ho chiesto per cortesia, mi spiegano cos'era la realtà, e che dopo, quando me l'avessero spiegato, gli avrei detto se ci sarei andato oppure no al loro piccolo festival. Ecco, non me l'aveva mica spiegato, non mi aveva mica risposto, sa? Cioè mi aveva risposto, ma nella risposta non me l'aveva mica spiegato cos'era la realtà, e io al loro piccolo festival non c'ero mica andato, ero rimasto a casa, che era strano, che quello era un periodo che pur di non restare a casa, non lavorare, che se ero a casa era ancora più evidente il fatto evidente che non stavo facendo quel che avrei dovuto fare, che era un fatto che un po' mi faceva star male, io pur di non fare quel che avrei dovuto fare, io in quel periodo lì accettavo tutti gli inviti, mi ero anche messo a fare delle letture, non solo delle cose che scrivevo io, anche delle cose che scrivevano gli altri, per esempio Tolstoj, mi invitavano in giro a leggere Tolstoj, La morte di Ivan Ilič di Tolstoj, che è un racconto sulla morte che a leggerlo tutto dura poco meno di 2 ore, ma hanno chiesto di leggerlo al Cimitero Monumentale di Torino, e gli ho detto di sì, ero arrivato in treno a Torino, mi erano venuti a prendere in macchina, mi hanno portato al cimitero in macchina e io sbadigliavo, eravamo passati davanti a un edificio giallo che c'era scritto di fianco ossario, e io mi ero chiesto cosa ci sarà in un ossario, le ossa. Me l'ho risposto. E in un calvario me l'ho chiesto, i calvi, me l'ho risposto. Avevo cominciato a prendere nota, non per altro, per frenare gli sbadigli. Continuavo a sbadigliare. Avevo fatto una piccola lista che era più o meno le ossa nell'ossario, i calvi nel calvario, il sudore nel sudario, le rime nel rimario, le corolle nel corollario, le rose nel rosario, l'acqua nell'acquario, gli alimenti nell'alimentario, gli anniversari nell'anniversario, il referendum nel referendario, l'argento nell'argentario, le lampade nel lampadario, i culi nel culinario, i deficit nel deficitario, le fogne nel fognario, i forfè nel forfettario, le formule nel formulario, le glosse nel glossario, le immagini nell'immaginario, incendio nell'incendiario, la volontà nel volontario, l'idrosanità nell'idrosanitario, sanità, una cosa del genere, una stupidata. E dopo alla fine eravamo arrivati, avevo ricominciato a sbadigliare, che io non so se le succede anche a lei, quando ho paura io sbadiglio, e far quella cosa lì, leggere ad alta voce La morte di Ivan Ilič, è una cosa che non so se lei l'ha mai letta, una cosa che io, tanto che leggevo quella volta lì a Torino, io intanto mi chiedevo cosa avevo fatto di bello nella mia vita, perché mi toccassero quelle fortune lì di avere a che fare con quelle realtà lì, perché La morte di Ivan Ilič non è una cosa che ha come sfondo la realtà. La morte di Vanni Lì c'è una realtà. E tutte le opere d'arte non sono cose che hanno come sfondo le realtà. Tutte le opere d'arte sono delle realtà. Tutte le cose che uno dipinge o suona o scrive sono delle realtà. Tutte. Anche quella stupidata lì dell'ossario e dell'idrosanitario. Io quando l'ho scritta è diventata una realtà. Una realtà stupida ma reale. Questa è una cosa che quei ragazzi di quel centro sociale non aveva mica capita. Io per un momento ho avuto la tentazione di spiegargli, era solo che poi mi ero chiesto, ma chi sono io per avere la presunzione di spiegargli qualcosa? Nessuno me l'ha risposto. Chiusa la parentesi. Ecco, quel signore qua si trova all'inizio del romanzo, si trova in una condizione, sono due cose brutte che gli sono successe. Che poi non so, cioè il fatto che l'anno prima ha guadagnato un sacco di soldi e quindi deve pagare un sacco di ed è costretto anche a scrivere un altro romanzo perché ha bisogno di soldi. E l'altra è che lui si è reinnamorato dopo degli anni che non si vedevano più della mamma di sua figlia, che si chiama Emma, e vorrebbe andare ad abitare con lei, vorrebbe ritornare a vivere con lei, e glielo dice, e lei gli dice di sì. E questa cosa qua se gli avesse detto di no, per lui sarebbe stato pronto ad accettare un rifiuto. Invece un contrario di un rifiuto cos'è? Non ha senso, però in un caso del genere. Beh, un abbraccio, mi viene da dire, era come se fosse una trama alla quale lui non era mica preparato, cioè lui stava bene nel personaggio di quello respinto, no? E aveva già tutti i pensieri pronti, no? E invece nel personaggio di quello accolto doveva ricostruire tutto, cioè era come una vita nuova che era molto faticosa, molto più faticosa di quell'altro. E allora vi leggo un pezzo. Lui abita, è uno che è nato a Parma e abita vicino a Bologna, alla Croce di Casalecchio. E il capitolo 4 fa così. Sa cosa c'è di bello i fatti criminali? Ammesso che ci sia qualcosa di bello. Qualcosa di bello c'è, secondo me. Ed è il fatto che il mondo, quando succede un delitto, anche una disgrazia, non so se ci ha mai pensato, diventa più mondo. Che lei potrebbe chiedermi, ma come mai tiri fuori i fatti criminali? Ha la passione per i fatti criminali? No. Io non ho la passione dei fatti criminali, solo che in quel periodo lì io ero uno che ai fatti criminali, anche le disgrazie, ma più ai fatti criminali, io ero uno che ci pensava perché io, non so se gliel'ho detto, devo scrivere un romanzo, che avevo firmato un contratto, avevo un ritardo nella consegna, che un po' avevo vergogna. Io mi sarebbe piaciuto tantissimo scrivere un romanzo come La morte paga doppio di James Cain, che era un romanzo che smascherava una truffa ai danni di un'assicurazione, solo che io, la sola truffa che conoscevo, c'era un bottegaio vicino a casa mia, lì alla Croce di Casalecchio, che quando andavo a comprare il pane o le mozzarelle non mi davano quasi mai lo scontrino. Ecco, se avessi scritto un romanzo su un bottegaio che non dà lo scontrino, sarebbe stato un romanzo anche interessante. Mi avrebbe ricordato quando ero piccolo che nel quartiere dove abitavo, a Parma, c'era un bottegaio che vendeva delle merendine sulle quali c'era scritto non vendibili separatamente, lui le vendeva separatamente. E io nella mia testa sognavo di denunciare, sgominare questo traffico di merendine non vendibili separatamente, poi vendute separatamente, e diventare così l'uomo del giorno sui quotidiani locali, che avrebbero tutti pensato, guardi, così giovane e già così onesto, che era una cosa che pensato a 8 anni, si può anche pensare a 55, è una cosa un po' infantile forse. Allora avevo rinunciato alla trama gialla delle merendine, avevo rinunciato proprio anche a tutte le trame, c'erano stati dei mesi che avevo rinunciato anche a mettermi al computer a scrivere, un po' quando mi avevano bocciato a scuola, che a me mi avevano bocciato 2 anni in quarta superiore, ma non mi avevano bocciato perché avevo dei brutti voti, mi avevano bocciato perché avevo smesso di andarci a scuola, che 16 anni, e confesso una cosa, io a 16 anni, quando ero in quarta superiore, io avevo scoperto le droghe leggere, mi era sembrato aver trovato la mia strada, la cosa che volevo fare nel mondo, la mia vocazione, essere un drogato, e tutto il resto non mi interessava, era durata 2 anni circa, poi era finita, ad un tratto avevo perso interesse per il consumo delle droghe leggere, ho ricominciato a interessarmi di libri, e adesso, 38 anni dopo, nei quasi 2 anni in cui avevo provato a rivivere insieme a Lemma, la mamma di mia figlia, c'erano stati solo una ventina di giorni che avevo lavorato bene, quando Lemma per 2 volte, 10 giorni per volta, mi ha detto di non farmi più vedere. Avevo scritto 2 libri in quei 20 giorni lì. Un libro per bambini che gliene ho già parlato, un altro libro che si intitolava La piccola da Guntai portatile. Ho lavorato d'un bene quei 20 giorni lì, solo che poi Lemma, tutte e 2 le volte, dopo 10 giorni mi telefonava, mi chiedeva di vederci, ero così contento che smettevo di lavorare. come se non potessi fare le due cose insieme, stare con l'Emma e lavorare. Avevo bisogno di una disgrazia, che le disgrazie, non so, quando tira il terremoto, non so se succede a tutti, ma io, c'era un mio amico, Paride, che quando tirava un terremoto, quando c'era un'inondazione, gli veniva addosso un'allegria, lui diceva che sentiva come una scossa elettrica, che sembrava che si accorgeva di essere vivo e che capiva che fino a un momento prima era stato morto. Ecco, a me questa cosa di Paride... Io non sono più lo stesso dopo che non c'è più Paride, ma non volevo dire quello. Volevo dire che per me l'attrazione che avevo per i delitti o per le disgrazie, secondo me dipendeva da quello, dal bisogno che avevo di essere vivo. E siccome di delitti, a parte il bottegaio, lì dove abitavo io, Croce di Casalecchio, dove abitava l'Emma, a Borgo Panigale, io di delitti poi magari c'erano, ma io non li vedevo. Allora sa cosa ho fatto? Sono creato un piccolo delitto domestico, una colma, una cazzata. Mi sono rimesso a fumare. Era successo un pomeriggio che stavo andando dall'Emma, che era pieno nella mia testa di cose che mi spingevano, che mi tiravano. Ero passato davanti a una tabaccheria che c'era lì dove abitavo io, Casalecchio di Reno, una tabaccheria che si chiamava Non Solo Tabacco, che io nel mio quartiere... C'erano tutti dei negozi con questi nomi così spiritosi, un fiorista che si chiamava Non Solo Fiori, un barbiere che si chiamava Mai di Lunedì, una simpatia, ma questo non c'entra. Quello che c'entra è che quel giorno lì io avevo smesso di fumare da una ventina d'anni. Ero entrato in quella tabaccheria, Non Solo Tabacco, ho preso un pacchetto di Camel senza filtro, una scatola di svedesi, poi ero andato a casa dell'Emma, ero entrato dal portone, avevo salito le scale, ero passato davanti alla porta dell'Emma, abitava al terzo piano, ho proseguito fino al quinto piano, ero salito fino in cima, nel condominio dell'Emma avevano in alto, al sesto piano, uno stenditoio, uno di quei posti dove si stendevano i panni, quando i panni ancora si stendevano in pubblico, c'era quella sala grande, deserta, che mi piaceva moltissimo per l'impressione di spazio che ci sentivo. Quelli erano dei metri cubi, e era evidente che si era in mezzo dei metri cubi di spazio. Sembrava di sentirli che ti prendevano contro, che è una cosa assurda. Noi siamo sempre in mezzo ai metri cubi di spazio, però era così. Lì si sentiva e c'era, in mezzo a quei metri cubi di spazio, una finestra che si apriva sul tetto. Ero passato da quella finestra fino sul tetto e me l'ho messo in piedi sul tetto, aggrappato con la mano al telaio della finestra, me l'ho acceso una sigaretta. La prima cosa che avevo pensato, dopo 20 anni che non fumavo, era una cosa che non avevo neanche pensato, era un senso di sollievo, che almeno adesso ho fatto una cazzata, una cosa insensata, che mi sentivo un po' in colpa, magari adesso sarei riuscito a combinare qualcosa. Intanto che fumavo mi era sembrato che io, il problema che avevo, di scrivere un libro che valesse la pena di leggere nel pochissimo tempo che mi era rimasto per scriverlo, 10-15 giorni, tanto che fumavo mi era sembrato che avrei potuto scriverlo benissimo, che ce l'avrei fatta senz'altro. Mi erano venuti in mente gli scrittori notissimi che la maggior parte dei loro romanzi li avevano scritti con quei tempi lì, 10-15 giorni anche meno, il belga Georges Simenon per esempio, che dicono scrivesse rapidissimamente, sembra che una volta l'abbia chiamato al telefono il regista Alfred Hitchcock e abbia detto: buongiorno Georges Simenon, sono il regista Alfred Hitchcock, la disturbo, è un brutto momento, sta scrivendo un romanzo, perché se sta scrivendo un romanzo aspetto il telefono che finisca, sembra che abbia detto il regista Alfred Hitchcock a Georges Simenon. E io, una differenza con Simenon, poi ce n'erano tante altre, che Simenon era bravo per esempio, io ero un po' così di campagna, non scrivo neanche in italiano, lo sa che io non scrivo in italiano, non gliel'ho ancora detto, adesso glielo dico, ma a parte quello io, diversamente da Simenon, tutto quello che raccontava erano cose che erano successe davvero, non inventavo niente se non mi succedeva niente. Non avevo niente da scrivere, ma in quei momenti lì, tanto che fumavo lì sul tetto dell'Emma, io mi immaginavo che mi sarebbe successo qualcosa e sa cosa. Mi era successo davvero. Ci sono due cose che... allora, lui, che è uno che ha studiato russo e... A un certo punto sente il Presidente del Consiglio, che c'è all'epoca della narrazione, che dice, che parla di Dostoevskij e dice: Dostoevskij è un grande poeta. E lui si chiede, cioè lui che ha fatto appunto, ha studiato russo, stava per fare la tesi su Dostoevskij, dice: ma io non le ho mai lette le poesie di Dostoevskij, chissà come mai. E poi in televisione fanno una trasmissione lunga, Che parla di sostegno alla lettura dei libri, e invitano uno, mi viene da dire, sbardavello, voi capite, questo bandergo, un sacco di scrittori, e a lui non li invitano mica, ma una sessantina, li fanno parlare tutti, e a lui non li invitano mica, lui ci resta male, dice, perché se mi avessero invitato, mi avrebbero dato l'occasione di rifiutare, di dire non ho mica tempo, però ci rimane proprio male per il fatto che non li invitano, e però la vede tutta sta trasmissione, anche chissà perché. E uno di questi ragazzi che invitano è un rapper, lui non è sicuro che sia un rapper, però un ragazzo che fa il musicista, fa della musica moderna, mi viene da dire, e questo musicista, rapper, diciamo così, dice, fa un intervento anche bello, dice che lui quando non avrebbe mai pensato, quando andava a scuola, lui dice, io ho studiato fino alla seconda media, e non avrei mai pensato poi di fare un mestiere che avrebbe avuto a che fare con le parole, perché i libri a me non mi piacevano mica. E quando invece poi ho fatto il rap, però ho scritto le canzoni, quando sono usciti i miei dischi, poi recentemente, siccome i dischi sono andati bene, io c'è stata della gente che sono venuti da me, da una casa editrice, mi hanno chiesto di scrivere un libro. Io è l'ultimo, cioè non avevo mai pensato. Però ero contento anche di questa cosa. E gli ho detto di sì, solo che non sapevo cosa scrivere, allora ho pensato, vabbè, non mi voglio mica dare troppo importanza, scrivo un'autobiografia. E Ermanno, quando lo sente, dice, beh, se si voleva dare dell'importanza, cosa scrive? L'Antico Testamento. E però questa cosa qua, non mi voglio mica dare troppa importanza, è una cosa che lui prende e la porta fino alla fine del libro. E allora vado avanti. Io ero lì che fumavo, ho sentito un urlo forte, sa cosa avevo pensato? Ho pensato una cosa che non aveva nessun senso pensarla. Io questa voce la conosco, avevo pensato, che è una stupidata. Come fa uno a dire di conoscere una voce solo a sentir l'urlo? Sembrava oltretutto la voce di una donna che io l'avevo vista una volta e basta, alla cena, alla fine della scuola elementare, giornalismo disinformato, ho fatto un corso che si era chiamato così, alla fine avevamo fatto una cena e lei, che non aveva fatto il corso, era la moglie di uno dei partecipanti, lei mi aveva detto tre frasi che mi ricordavo benissimo. Io sostanzialmente sono la moglie, mio marito sostanzialmente ha perso la testa, mio marito sostanzialmente si è innamorato di lei, dove lei ero io, parlava con me. In realtà il marito non si era innamorato di me, si era innamorato di un'altra, ma lei, la moglie, sostanzialmente non lo sapeva. E poi non volevo dire quello, volevo dire che contemporaneamente, intanto che avevo sentito quell'urlo, che avevo pensato, io questa voce la conosco, mi era successa un'altra cosa stranissima, una serie di cose stranissime una dietro l'altra, che mi hanno messo a vedere il mondo, ma a vederlo davvero, che il mondo che mi circondava, le tegole della casa dell'Emma, io mi ero accorto in quel momento che erano di un colore stranissimo, anche il colore, erano blu, e avevano dei blu, degli azzurri, delle varietà di oltremare, di pavone, se si chiama così, che io non le avevo mai viste prima, adesso non mi voglio dare dell'importanza, ma mi era successa la stessa cosa che era successa a Dostoevskij, sa Dostoevskij il poeta? Ecco, Dostoevskij il poeta, che è una cosa che sanno un po' tutti, Dostoevskij, che lui, quando era vivo, l'avevano condannato a morte, poi gli avevano tramutato la pena, i lavori forzati sul luogo dell'esecuzione, e lui ha un suo personaggio, il principe Mishkin, dentro un suo romanzo, che Dostoevskij è noto come poeta, ma ha scritto anche dei romanzi. Ecco, Dostoevskij dentro una sua opera minore, un romanzo che si intitola L'idiota, c'è il principe Mishkin, il protagonista, che a un certo momento racconta di aver conosciuto un uomo che era salito sul patibolo e che gli era stata letta la condanna a morte, che 20 minuti dopo gli era stata letta la sentenza di grazia e la pena era stata commutata, che in quei 20 minuti aveva vissuto con la convinzione che sarebbe morto di morte violenta nel giro di pochi minuti, e diceva che non avrebbe mai dimenticato niente di quei minuti lì. Nel posto dove doveva essere ucciso erano piantati per terra tre pali, diceva il principe Mishkin. Erano molti quelli che dovevano essere uccisi. I primi tre che dovevano essere uccisi erano stati portati fino ai pali, legati, vestiti con dei vestiti bianchi lunghi come delle tuniche, e gli avevano infilato sugli occhi dei berretti bianchi anche quelli perché non vedessero le canne dei fucili, e poi di fronte a ogni palo si erano messi i soldati. Il conoscente del principe Mishkin era tipo l'ottavo della fila e sarebbe andato al palo col terzo turno. Intanto che il prete presentava la croce ai condannati, lui aveva fatto il conto che gli restavano da vivere 5 minuti e poi basta. E aveva detto che quei 5 minuti gli erano sembrati un tempo infinito, una ricchezza straordinaria, e che gli era sembrato di dover vivere in quei 5 minuti tante di quelle vite che non valeva la pena ancora pensare alla morte, ma valeva la pena pensare a come impegnare il tempo che gli restava. E lui aveva pensato che avrebbe dedicato 2 minuti a salutare i compagni, per 2 minuti avrebbe meditato per l'ultima volta su se stesso, 1 minuto l'avrebbe usato per guardarsi intorno per l'ultima volta. Si ricordava benissimo di aver diviso il tempo che gli restava da vivere proprio in quel modo lì. Aveva 27 anni, era giovane e forte, scriveva Dostoevskij, e doveva morire. Dicendo addio ai suoi compagni, aveva fatto a uno di loro una domanda che non c'entrava niente e si era anche molto interessato alla risposta. Poi, dopo aver detto addio ai compagni, erano arrivati 2 minuti che aveva destinato a meditare su se stesso. Sapeva quello a cui avrebbe pensato, voleva immaginarsi nel modo più chiaro possibile quel che sarebbe successo. In quel momento esisteva, viveva, e 3 minuti dopo sarebbe stato qualche cosa. Ma cosa? Dove? Tutto questo avrebbe voluto risolverlo in 2 minuti. Poco lontano da lì, diceva il principe Mishkin, scriveva Dostoevskij, c'era una chiesa, la cupola col tetto dorato brillava al sole. Ecco, quello lì, che era stato condannato a morte, che stava per essere ucciso, si ricordava di aver fissato quel tetto, i raggi che scintillavano, e si ricordava che non poteva staccare gli occhi da quei raggi e che gli sembrava che fossero i raggi della sua nuova natura e che 3 minuti dopo lui si sarebbe in qualche modo fuso con loro. E il disgusto che provava di fronte a quella cosa nuova che stava per cominciare era orribile, diceva Dostoevskij, ma la cosa più difficile in quel momento era il pensiero: se non dovessi morire, se la vita potesse continuare, che eternità, e sarebbe tutto mio, trasformerei ogni istante in un secolo, non perderei nulla, ogni istante sarebbe pienamente vissuto, non spenderei un attimo inutilmente. Diceva che questo pensiero alla fine aveva provocato tanta di quella rabbia che non vedeva l'ora di essere fucilato. Ecco, il personaggio di Dostoevskij, il principe Mishkin, a questo punto taceva di colpo. Tutti aspettavano che continuasse e concludesse in qualche modo, lui non concludeva in nessun modo, e allora glielo chiedevano loro: ha finito? E lui gli rispondeva di sì, che aveva finito, e gli altri chiedevano: ma poi quello lì, quel suo conoscente che era stato graziato, aveva poi vissuto così pienamente come si immaginava che avrebbe vissuto se l'avessero graziato, senza perdere neanche un minuto? E lui aveva risposto: no, non ha vissuto così pienamente, ne ha persi tanti dei minuti, che per me, io non lo so, ma a me mi sembra una cosa comica, non lo so come mai, ma a parte quel che mi sembra comico a me, che non è interessante, la cosa che volevo dire era il fatto che in quei momenti lì, quando il mondo diventa così potente, quando un raggio di luce diventa così raggio di luce che diventa una parte di te, della tua natura, ecco, quei momenti lì, nel caso del personaggio di Dostoevskij, è la morte imminente che produce quell'effetto lì. E nel caso dei delitti o delle disgrazie è uguale. Anche lì è la morte, imminente o recente, che dà a quei momenti lì che ci sentiamo vicini a un delitto o a una disgrazia, una forza tale, che sono momenti che vediamo tutto, ma sono momenti che esistono anche senza i delitti e le disgrazie, che io adesso non mi voglio dare dell'importanza, ma quei momenti lì sono capitati anche a me. Per esempio, mi ricordo una volta, qualche anno prima, ero nella mia stanza con una donna che ci vedevamo in quel periodo lì, Lemma era in Anatolia ancora, Lemma è stata qualche anno in Anatolia, e lei, quella donna lì che ci vedevamo da qualche mese oramai, aveva cominciato a dirmi che io quella sera lì avevo detto una cosa che non andava bene. E poi in generale, non solo quella sera lì, anche una settimana prima io avevo avuto una reazione che a lei non era piaciuta per niente. E dopo 2 mesi prima io mi ero permesso di dire una cosa che lei non lo sapeva se se la sentiva di perdonarmi. Allora io mi ricordo perfettamente, ho cominciato a far andare la testa dalle parti, a destra e a sinistra, e ero in un posto che conoscevo benissimo, la mia stanza da letto. Mi ero accorto che c'erano delle cose interessantissime, delle buste vuote, dei quadri mestrali di letteratura polacca che io chissà come mai non li avevo mai aperti. Era come se le cose intorno a me improvvisamente fossero state coperte da una vernice trasparente che le rendeva più interessanti, un color via di fuga che riempiva le cose di significato, i muri erano diventati più muri, le riviste più riviste, le buste più buste, le penne più penne, i vestiti più vestiti, non so se si capisce. Ecco, quel giorno lì, con quella donna, non era per via di un delitto, non era la morte, era un'altra cosa, ma il giorno che ero sul tetto e che stavo fumando e che mi gustavo il pensiero che stavo facendo una cazzata, che allora per quello avrei dovuto poi rimediare e sarei finalmente riuscito a lavorare, visto che mi ero rimesso a fumare, testa di cazzo. Ecco, in quel momento lì, quando avevo sentito quell'urlo, non voglio darmi l'importanza, ma la vicinanza con la morte aveva fatto sì che il mondo diventasse più mondo, e io ho visto le tegole, non avevo mai visto nella mia vita delle tegole più tegole di quelle tegole. E poi avevo guardato giù nella strada, al retro del palazzo di Borgo Panigale, che si vedeva dal tetto del condominio dell'Emma, e la porta della cantina verde di legno, e non avevo mai visto una porta della cantina più porta della cantina di quella, e avevo visto che quella porta della cantina, per antonomasia, se così si può dire, si apriva, e da quella porta usciva un uomo basso, molto magro, con le guance incavate sui 40 anni, le due sopracciglia molto folte, quasi unite, era un uomo che io conoscevo, e si chiamava Mantegazza, e non era mai stato più Mantegazza di com'era Mantegazza in quel momento lì. Era il marito di quello che, di quella che mi era sembrato di sentire gridare. E Mantegazza, uscendo dalla cantina, va in testa un berretto nero da baseball, che non avevo mai visto un berretto da baseball più berretto da baseball di quello, e uscendo dalla cantina aveva alzato la testa, aveva incrociato il mio sguardo, e come aveva incrociato il mio sguardo io mi ero piegato sui talloni, come se fossi io di aver qualcosa da nascondere, che adesso pensarci, io qualcosa da nascondere poi ce l'avevo, stavo fumando, che io... Adesso mi viene il dubbio, io l'ho già detto come ho fatto conoscerlo Mantegazza, no? Ma che testa ho? Ma era la prima cosa da dire. Una cosa che mi premeva se dovessi dirlo in due parole, era che la gente avesse bisogno di me, che mi volessero. E la prima cosa, adesso è difficile trovare l'origine delle cose, ma era la prima cosa da dire, e questa là c'è un perché ho presentato il libro a Roma e mi hanno chiesto, ma era tutto di seguito nel libro? No, non è tutto di seguito, cioè non sto leggendo di seguito, sto leggendo i pezzi un po' qua e un po' là. La cosa che mi premeva, se dovessi dirlo in due parole, era che la gente avesse bisogno di me, che mi volessero. E la prima cosa, adesso è difficile trovare l'origine del, nato prima l'uovo o la gallina, ma la prima cosa, questa parte del tavolo, se così si può dire, è successo subito dopo che mi aveva telefonato un giornalista per dirmi che la mia piccola Daguntai portatile aveva vinto un premio. Io sono uno che i premi, sai, io sono 30 anni che lavoro nell'editoria, si figurci, mi interessano i premi, però non so come dire, quel premio lì mi interessava, era un periodo che era come se ne avessi bisogno. Avevo un po' un problema di soldi e lui poi, quel giornalista, non lo conoscevo, non mi ricordo come si chiama, se lei mi chiede come si chiama io le rispondo, non mi ricordo, che io gli altri sono uno che non ci sta molto attento agli altri, che in generale a me gli altri, dopo ci sono delle eccezioni rare, ma gli altri a me in generale con rispetto parlando mi stanno un po' sui maroni, anche quelli che non conosco, anzi, soprattutto quelli che non conosco, e lui mi ricordo che era stato gentile, mi aveva fatto dei complimenti, ma belli, garbati. A me mi succedeva sempre così, che quando mi facevano dei complimenti, anche belli e garbati, io pensavo, certo, come no. E nella mia testa mi dicevo, te mi fai dei complimenti, anche belli e garbati, perché non mi conosci? Se mi conoscevi, altro che i complimenti che mi facevi. Avevo messo giù il telefono, avevo aperto il quaderno per segnarmi questa telefonata, avevo preso una penna, mi ero messo a scrivere, e quando mi mettevo a scrivere in quel periodo lì, quando prendevo degli appunti e vedevo la mia grafia, quasi sempre mi dicevo, ma guarda che bella grafia, ma chi è che scrive così? Ma sono io. E mi dava un bacio sulle mani pensando che ero proprio io a scrivere così. Mi rimettevo a lavorare con impegno per essere degno di me. Io, adesso è difficile per me dire com'ero io, se dovessi dirlo direi che ero uno un po' così, bustrofedico, che quando le cose andavano da una parte mi veniva subito da fare qualcosa per farle andare da un'altra parte. Non la trovavo mai pari, come forse si dice a Bologna. E con questo umore, con questa pretesa di essere degno di me, avevo aperto la posta elettronica, avevo visto la mail di uno che non conoscevo, che aveva un cognome, Mantegazza, che era un cognome che già solo il cognome, proprio la forma sonora del cognome Mantegazza, il modo in cui riempiva la bocca nel pronunciarlo, avrebbe dovuto mettere in allarme, mi viene a pensare adesso col senno di poi, che se c'è un senno è di poi. Era un periodo, quel periodo lì, che dovevo scrivere quel romanzo, che era proprio un pensiero che non mi abbandonava mai, una specie di minuscolo senso di colpa rettilineo uniforme, una cosa da manuale di fisica, e questo determinava la conseguenza che ogni tanto, quando andavo a dormire, immaginavo che avrei scritto un libro come Les Essais di Montaigne, dove avrei messo a nudo la mia anima, solo che c'era un problema, che la mia anima nuda non lo sapevo se era tanto bella. Per esempio le belle giornate. Una cosa che trasformava una giornata normale in una bella giornata, per me la maggior parte delle volte, non era un evento atmosferico, sentimentale, un progresso nella politica internazionale o un'opera d'arte, no, era un bonifico. Era la scritta bonifico a vostro favore, e questa cosa scriverla in un libro come Les Essais di Montaigne non so se sarebbe stato un bel libro, veniva il dubbio di no. Era così, era un periodo che avevo bisogno di bonifici a mio favore, ma non era quello il motivo per cui il mondo di Ermanno Baistrocchi mi era scomparso sotto gli occhi. Mantegazza mi aveva mandato una mail che mi diceva che io, in quanto suo corregionale, avrei dovuto leggere il suo romanzo inedito e dargli un giudizio spassionato io, che ho addosso quel senso di giustizia universale che mi veniva tutte le volte che il mondo mi rimandava di me un'immagine bella, come quella mattina che mi stavo per baciare le mani, che ero pieno di ammirazione per me. Ho fatto una cosa che di solito non facevo, che forse sarebbe stato meglio non fare neanche quella volta lì. Avevo aperto il file allegato, ho cominciato a leggere il romanzo inedito di Bernardo Mantegazza, si chiamava Bernardo di nome, che adesso che ci penso è stato dopo quella telefonata, dopo la botta all'autostima che ne era seguita, che mi era venuta l'idea, se così si può dire, di insegnare questa forma di giornalismo che a me mi sembrava, non dico l'aver inventato, ma d'aver in un certo senso provato a diffondere il giornalismo disinformato, che era un giornalismo dove i giornalisti, delle cose che scrivevano, non ne sapevano niente, non ne volevano sapere niente. Io, per esempio, nelle lezioni che mi ero immaginato che avrei tenuto nei miei corsi, avrei consigliato di fare delle cose, non so, per esempio, ragazzi, avrei detto, li avrei chiamati ragazzi, ragazzi, se non sapete cosa scrivere, scrivetelo. Scrivete così, non so cosa scrivere. E loro l'avrebbero fatto, avrebbero scritto, non so cosa scrivere. Il romanzo si intitolava Un adulto vaccinato. Io ho letto le prime pagine e non ho capito tanto. C'era uno che aveva 45 anni e non era contento del suo lavoro, aveva dei problemi con sua moglie, stava male, dopo tre pagine mi era già passata la voglia di andare avanti, avevo scritto a Mantegazza, gli avevo detto che avevo letto tre pagine, ma non avevo capito tanto. Sembrava che ci fosse uno che aveva 45 anni e non era contento del suo lavoro, aveva dei problemi con sua moglie e stava male, che erano cose che per carità andavano benissimo, solo che quello lì, avevo scritto a Mantegazza, nel raccontare quelle cose usava una lingua che a me faceva venire in mente la lingua del Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica, avevo scritto, ce n'era uno nuovo in quel periodo lì, e quando aveva fatto il suo primo discorso, il messaggio al Parlamento, ne parlavano tutti così bene, mi era venuto voglia di sentirlo, l'avevo cercato in rete e ho cominciato a sentirlo, e dopo un po' mi era venuto in mente di quando avevo fatto l'attore in teatro, in un'opera teatrale che parlava di un russo che mi piace molto, Daniel Harms, Un'estate in Tim Pam Pam, si intitolava, e cominciava con una citazione di Harms che diceva: quando compri un uccello, guarda se ci sono i denti o se non ci sono. Se ci sono i denti, non è un uccello. Era stato bellissimo, 20 giorni nel 2007. E avevo un regista che mi aveva fatto vedere che io avevo dei gesti parassiti, cioè dei gesti che vivevano su di me senza che me ne accorgessi, e mi aveva detto che in scena, quando recitavo, quei gesti parassiti lì li avrei dovuti eliminare. Dopo, a ripensare a questa cosa che mi aveva detto il regista, mi ero accorto che quando parlavo e quando scrivevo, davo voce a delle espressioni parassite che vivevano su di me senza che me ne accorgessi. In uno dei romanzi che avevo scritto avevo provato a farne una lista e ho trovato che se uno era ricco era sempre sfondato, se aveva la barba era sempre folta, se c'era un fuggi-fuggi era generale, se parlava di acne era giovanile, se c'erano delle tecnologie era nuove, se c'era un nucleo era familiare, se c'era un'attesa era dolce, se c'era una marcia era funebre oppure nuziale, se c'erano andirivieni era continuo, se c'erano delle chiacchiere era nozioso. C'era un errore, era fatale, c'era un delitto, era efferato, c'era un'impronta, era indelebile. E mi ero detto che quando usavo queste espressioni a me sembrava di parlare. In realtà io non parlavo, ero parlato, cioè non dicevo quel che volevo dire io, dicevo quel che voleva dire la lingua parassita. E in rete, su un sito dove ogni tanto scrivevo delle cose, dove usavo uno pseudonimo che mi chiamavo Bagaglio, è il sito www.bagaglio.eu, con l'aiuto dei lettori del sito ho provato a allungare questa lista di espressioni parassite, ho trovato che se c'è un quadro è allarmante, c'è uno stupore infantile, c'è uno sciopero generale, c'è una folla oceanica, c'è un lupo solitario, c'è un cavallo di Troia, c'è una botte di ferro, c'è un terrorista islamico, c'è un porto delle nebbie, c'è un silenzio di tomba, c'è un'ombra di dubbio, c'è una morsa del gelo, c'è una resa dei conti, c'è una verità e sacrosanto, c'è una salute di ferro, c'è una svolta epocale, c'è un genio incompreso, c'è un ok del Senato, c'è uno sciame sismico, c'è un consenso è informato, c'è un secolo è scorso, c'è una direttura ed arrivo, c'è un pallone gonfiato, c'è un cervello in fuga, c'è una repubblica è cieca, c'è un battesimo del fuoco, c'è un dispiacere vivo, c'è un carattere cubitale. Nel discorso del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nei primi minuti, se c'era un saluto era rispettoso, se c'era un pensiero era deferente, se c'era un momento era difficile, se c'era una carta era fondamentale, se c'era un consiglio era superiore e della magistratura, se c'era un'unità era nazionale, se c'era una prova era dura, se c'era un'unione era europea, se c'erano dei diritti erano fondamentali, se c'era un popolo era italiano, se c'era un bene era comune, se c'era un capo era dello Stato, se c'era un garante era della Costituzione, se c'era un arbitro era imparziale, lì mi ero fermato e mi ero chiesto, ma come mai ne hanno parlato tutti così bene? Ecco, nel suo romanzo, ho scritto a Mantegazza, fin dal titolo Un adulto vaccinato, c'era una lingua che mi sembrava più adatta ai discorsi del Presidente della Repubblica che alla letteratura italiana contemporanea. Ma era possibile che mi sbagliassi io, gli avevo scritto. Gli avevo augurato il buongiorno, avevo mandato la mail, dopo due minuti mi era arrivata una risposta che diceva, beh, insomma, le è piaciuto. Era stata una risposta che, insomma, non è che non mi fosse piaciuta, però non so come dire, non mi era piaciuta. Vado avanti. Anche qui c'è uno iato, diciamo così, cioè non è di seguito. Dopo c'è quel pezzetto qua che dice: la bravura di un giornalista disinformato, ho detto, consiste anche in quello, nei posti in cui non va, nelle cose che non si scrivono. Bisognava stare attenti che quel fatto che le cose che normalmente si scrivono sono quelle che non si dovrebbero scrivere e che quelle che non si scrivono sono quelle che si dovrebbero scrivere non valeva soltanto per gli altri, valeva anche per noi. Cioè valeva in primo luogo per noi, avevo detto. E gli avevo raccontato quel che mi era successo quel giorno lì. E quel giorno lì era arrivato in libreria direttamente dalla stazione, era andato a Milano a presentare un libro, La piccola Daguntai portatile, che non era esattamente un libro che avevo scritto, era un libro che avevo copiato e rimontato, che avevo trovato i quaderni dove mi ero segnato le cose che diceva Daguntai da piccola. Daguntai era mia figlia, cioè non si chiamava Daguntai, la chiamavo Daguntai per un motivo che avevo già spiegato in altri due libri. Lei non li ha mica letti, vero, i miei libri, i romanzi. lei non ha letto neanche il libro sulla Guntai, quello su, per bambini. Adesso poi glieli faccio mandare se ha tempo, sa, per una comprensione così psicologica, se vuole, se non vuole è lo stesso. Comunque da Guntai, non si chiamava da Guntai, ero io che quando era piccola la chiamavo da Guntai, che significa in parmigiano dacci un taglio, perché quando era piccola piccola che piangeva di notte mia figlia, quando ancora io e Lemma abitavamo insieme, quando si svegliava di notte mia figlia, la prendevo in braccio, che la cullavo. Per farla riaddormentare io le dicevo piano, con voce assonnata, che hanno i babbi che cullano i figli di notte quando si sono svegliati, da Guntai, da Guntai, da Guntai. Glielo cantavo anche sulle notti di Framartino Campana. Da Guntai, 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 da Guntai. C'era un po' da vergognarsi, ma non mi vedeva e non mi sentiva nessuno. Poi a lei piaceva, mi sembra. E da Guntai è stata una delle prime parole che ha imparato a dire anche lei a me. Per un po' mi ha chiamato da Guntai e io a lei, quando era piccola, lo chiamavo così, da Guntai. E intanto mi veniva a chiamarla ancora così, anche adesso che aveva quasi 27 anni, da Guntai, che era un nome stupido, però mi commuoveva. E in quel libro lì ho raccontato le cose che ci succedevano quando era piccola, per esempio il fatto che lei, adesso ha 26 anni, da Guntai, allora ne aveva 6, è passato del tempo, si parla di 20 anni fa, ma lei aveva in un certo senso anticipato la teoria della decrescita felice, che una volta mi ha detto che il suo dolce preferito era le fragole con panna senza fragole, la sua merenda preferita era il panino con prosciutto senza pane, la sua colazione preferita il latte con i biscotti senza latte. Un'altra volta, ma te, mi ha chiesto la Guntai, lo sai che Olio e Olio recitavano insieme e poi quando quello grasso è morto quell'altro non ha mai più fatto un film? Olio e Olio, l'ho chiesto io, no, mi ha detto lei, Aglio e Olio. E un'altra volta, quando l'avevamo preso il primo telefono, aveva 14 anni, una delle primissime volte che mi aveva telefonato al mattino, voleva dirmi una cosa sottovoce, io non ci avevo mai pensato, era bellissimo al mattino avere una figlia di 14 anni che ti diceva delle cose sottovoce, insomma delle cose così. Poi dopo il libro era uscito, mi ero messo a presentarlo, alla fine della presentazione mi ero accorto che c'era una cosa che non avevo scritto, la mia relazione con da Guntai, perché era una cosa che quasi non si poteva scrivere e per quello forse si poteva provare. Era una cosa che a me era successa per la prima volta quando avevo avuto la prima fidanzata. La prima fidanzata vera che avevo avuto nella mia vita, cioè la prima fidanzata che avevo avuto davvero, non così per provare o per imitazione, perché ce l'avevano gli altri, no, questa era una fidanzata che mi piaceva, che a me era una cosa che mi era successa tardissimo, avevo già più di 20 anni, e mi ricordo una sera ero andato a prendere questa ragazza, si chiamava Francesca, ero andato a prenderla in macchina, la mia prima macchina, una 2 cavalli bianca, che quella era una macchina che non era una macchina, era un poema in prosa, e una sera ero andato a prendere Francesca dopo una giornata di quelle normali, facevo l'università. Era stato un giorno come sono tutti i giorni, con delle cose belle, delle cose brutte, le piccole soddisfazioni, il tè alla macchinetta. Dove studiavo io c'era un distributore di bevande che c'era una bevanda al gusto di tè al limone che mi piaceva moltissimo, delle piccole soddisfazioni come la bevanda al gusto di tè al limone, delle piccole rotture di coglioni, come tutti i giorni avevo tirato dei cancheri, come tutti i giorni. Ero arrivato davanti a casa di Francesco con la testa piena di cancheri che avevo tirato, le piccole soddisfazioni che mi ero levato, le avevo suonato, e lei era scesa, era entrata in macchina ed un tratto, mi ricordo benissimo, era successa una cosa stupefacente, che avevo la macchina piena di Francesca. Ecco, con da Guntai, io sono quasi 27 anni che mi succede che quando sono con da Guntai, il mondo è pieno di da Guntai. Ed è una cosa stupefacente che sono passati 27 anni, io non mi ci sono ancora abituato e spero di non abituarmici finché scampo. Lo dite voi scampo o dite campo? Campo? Ah, ecco. Ma noi a Parma diciamo scampo. Un'altra cosa che succede a Ermanno in quel periodo qua è il fatto che lui si accorge di una cosa quando c'è qualcosa che lo ferisce, lui quando subisce un rifiuto in generale, così lui diventa cattivo e dice e tende a troncare le relazioni con le persone che non gli danno sempre ragione, ecco, mi viene da dire. E quando uno gli dice così non va mica bene, lui dice ah vabbè, non ti va bene, io sono fatto così, se ti va bene bene, altrimenti arrivederci. E questa cosa qua gli succede non solo sul lavoro, che succede, che è anche una cosa, ma anche nella vita privata e soprattutto con le persone a cui vuole più bene e nei confronti dei quali si espone di più, cioè in pratica con Lemma e con da Guntai. E siccome questa cosa si ripete con una frequenza grande dopo che Lemma e Ermanno provano a rimettersi insieme, Lemma dopo un po' perde la pazienza e dice ascolta, te su questa cosa qua ci devi lavorare, bisogna che che vai da un, da una, da un analista, cioè che fai, che provi. E lui che ha un forte problema con la psicanalisi, cioè non, subito pensa di dire a Lemma che, ci, che sarebbe andato dall'analista e di non andarci, però cioè di inventarsi le sedute analitiche, di raccontare, poi dopo decide invece di andarci. E il pezzo dove ne parla, forse, è questo qua. A me mi dicevano delle volte, non come critica, come dato di fatto, che io dentro i libri, dentro quei due libri che avevo scritto io e che avevo poi pubblicato, parlavo della vita quotidiana, mi dicevano che io quando sentivo dire così non che fossi d'accordo, però non so come dire, non ero d'accordo. E gli dicevo, guardi, io conosco solo la vita quotidiana. Cioè io me ne immagino che la vita settimanale, la vita mensile, la vita bimestrale siano un'altra cosa, ma sono quelle dimensioni che io, sa, probabilmente per via della vita che faccio, appunto, non riesco ad accederci, dicevo. Lo dicevo con un tono di tristezza e dispiacere che avevo come l'impressione che mi si confacesse. Non so se mi spiego. Avevo sempre in mente una canzone in quel periodo che avevo sentito per la prima volta nella versione di Chet Baker, una canzone che si intitolava You Don't Know What Love Is, che era una specie di elenco delle cose che se non le sapevi, non sapevi cos'era l'amore, e mi ero messo a fare un altro piccolo elenco, come se potessi scrivere anch'io delle canzoni, pensi cosa mi veniva in mente. Mi ero messo a fare questa lista di cose che succedevano, ma piccole. Per esempio quando aspettai 2 ore sul pianerottolo perché ti eri dimenticato le chiavi di casa, e tutte le volte che qualcuno prendeva l'ascensore poteva essere qualcuno che aveva le tue chiavi di casa. Oppure le volte che stavi facendo una cosa e non riuscivi a finirla perché stava venendo sul caffè. Oppure le volte che aspettavi una lettera ma urgente, arrivavi a casa di corsa, nella cassetta delle lettere c'era una bolletta. Oppure le volte che andavi in biblioteca che dovevi restituire dei libri e eri contento che finalmente avevi deciso che quel giorno lì andavi a restituire i libri. Arrivavi davanti alla biblioteca e la biblioteca era chiusa. Oppure quando arrivavi in stazione di notte, prendevi la tua bicicletta e tornavi a casa in bicicletta e ti facevi tutta la città in bicicletta e c'eri solo tu, la città e la bicicletta. O quando stavi camminando per strada e ti fermavi perché ti eri dimenticato qualcosa e ti veniva da pensare che quello che avevi appena fatto, quel fermarti all'improvviso, era un gesto così umano, così tuo e così di tutti, che vale la pena dimenticarsi qualcosa per fare quel gesto lì. O quando giocavi a pallone da piccolo che facevi una bella azione, un gol, e poi avevi l'impressione che tutti ti guardavano e non sapevi dove mettere le mani, le gambe, che faccia fare, che atteggiamento prendere, e sentivi il tuo corpo come di troppo e volevi sparire. A me piaceva stare al mondo, mi piaceva, ma il mio mondo, il mondo di Ermanno Baistrocchi, mi era come scomparso da sotto gli occhi. Non so, per esempio, quando mi hanno chiesto di scrivere sopra i giornali, io avevo scritto sopra i giornali, ci avevo scritto volentieri, solo che nella mia testa, io il primo libro che avevo pubblicato cominciava con una frase che diceva: ma quelli che scrivono sopra i giornali, non gli capita mai che gli viene il dubbio che quello che scrivono sono delle cagate? Dopo poi alla fine ci ero andato dall'analista. Piaceva molto il palazzo che c'era di fronte al palazzo dell'analista, giallo, 4 piani con gli angoli arrotondati. Piacevano molto le case con gli angoli arrotondati, le tegole grandi, blu, come quelle dell'Emma. Sembrava una barca. E i balconi, scialuppe di salvataggio, c'era un'aria a stare lì sotto. Sembrava che tirasse sempre il vento su quella strada lì, parallela ai viali, non dico che strada per una questione di privacy. Invece dentro allo studio, il mio analista, c'era una di quelle anticamere, che le anticamere degli analisti, ho scoperto, non ci avevo mai pensato, sono dei posti stranissimi, perché tu una cosa che vorresti evitare quando sei dall'analista è di vedere le facce degli altri pazienti del tuo analista, come se avessi vergogna per loro, per quei pazienti lì che vanno dall'analista, mentre i pazienti del tuo dottore non avevi vergogna per niente, come se la malattia mentale fosse, lei sì, una malattia vergognosa, altro che il colesterolo, è come se gli altri pazienti dovessero avere vergogna, tu no, che tu lo sapevi perché ci andavi perché te l'aveva chiesto l'Emma, e perché magari andarci, capivi come mai continuavi anche con lei, anche con Daguntai, a dire ah sì, non mi volete, faccio da solo, arrivederci, anche quando ti volevano, che loro... Il problema non era che loro non ti volevano, se non ti avessero voluto sarebbe stato semplicissimo. Ah sì, non mi volevo, faccio da solo, arrivederci. Il problema era che loro ti volevano, l'Emma ti voleva abitare con te, che a te veniva da pensare, sì sì, te dici vuoi abitare con me perché non mi conosci, che se mi conoscessi altro che abitare con me che vorresti, cioè non ti veniva a pensarlo così chiaramente, ti veniva a pensare piuttosto, ah sì, non mi vuoi, faccio da solo, arrivederci, anche se lei ti voleva, cioè ogni minimo dissenso. Quando eravate a Parigi tutte e tre, per esempio, te, lei e Daguntai, che loro non volevano venire al Beaubourg dove volevi andare tu, a te questa cosa ti feriva in un modo, come se fosse un rifiuto, perché era quello che volevi, un rifiuto, volevi che ti dicessero che non ti volevano, perché così tu potevi dire, ah sì, non mi volete, faccio da solo, arrivederci, e cominciare a fare delle cose da solo e andare in giro per il mondo con le cose che avevi fatto da solo, i tuoi libri, prima da editore, poi da scrittore, e a quelli che non gli piaceva il tuo modo di fare potergli dire: non vi piace? Beh, non so cosa farci, io sono fatto così, se vi piace bene, se non vi piace pazienza, faccio da solo, arrivederci. Allora io, dentro quell'anticamera lì del mio analista, quei pochi minuti che avevo aspettato in sala d'aspetti, io ho fatto andare gli occhi da tutte le parti per dimenticarmi un po' il posto dove ero e anche per trovare un posto dove guardare quando fosse uscita l'infelice malata o malato di una qualche psicopatologia molto grave che mi aveva preceduto dentro il gabinetto del mio analista. E ho trovato due numeri della rivista Il Mio Papa, che non avevo mai visto, che mi era sembrata una rivista, non so come dire, memorabile. Una rivista tutta dedicata al Papa Nuovo, c'era questo Papa Nuovo, Papa Sudamericano, sa, quello un po' di campagna, lui, quello lì. C'era questa rivista tutta dedicata a lui, che in copertina c'era la foto di un orologio di plastica bianco e sotto la scritta l'orologio del Papa, il Papa lo guarda sempre, e c'erano degli articoli, non so, a tavola con il Papa e le ricette dei suoi tre piatti preferiti, tutto sul Padre Nostro, chi è Sandrone, il maggiordomo del Papa, saliamo a bordo della sua Ford Focus, tutti degli articoli del genere. E lì dal mio analista, quando poi era entrato, c'ero poi entrato dall'analista, una cosa che avevo scoperto la prima volta che c'ero entrato era stato che dall'analista, perlomeno dal mio, c'era sempre un pacchetto di fazzoletti per asciugarsi le lacrime. Come nelle case editrici, cestini da carta straccia per buttare via la carta straccia, in quelle case editrici dove lavoravo io, che usavano ancora i cestini da carta straccia, che la raccolta differenziata non sapevano neanche cos'era qualche anno fa, e neanche tanto i computer all'inizio. E quando ero piccolo io, il computer, io e quelli che erano piccoli quando ero piccolo io, l'avevamo visto solo nel barzellette. Barzellette della settimana enigmistica. Il computer si chiamava calcolatore elettronico, era una cosa grandissima, la gente normale l'aveva visto solo nelle barzellette. Le barzellette della settimana enigmistica. Allora non lo so, ma secondo me il futuro, se uno lo voleva cercare, che voleva sapere cosa avremmo fatto noi tra 20 anni, che io, dato che scrivo dei libri, scrivo anche un po' sui giornali, avrei dovuto sforzarmi di dire da che parte andavamo, dare dei consigli come uno che le cose le sapeva, ecco, io avrei detto che un posto dove andare a capire dove sarebbe andato al mondo forse erano le barzellette della settimana enigmistica, qualche idea magari ci si trovava. Dopo poi le cose che avevo detto lì dal mio analista, quelle erano cose che, va bene, quadro psicologico, ma di quelle cose io credo che a lei e al cancelliere lì quelle cose non mi interessano. Poi c'è anche il segreto professionale, cioè le cose che si dicono lì dal mio analista sono coperte dal segreto professionale e io, per il rispetto che ho per il mio analista, non posso dire niente di queste cose. L'unica cosa che mi sento di dire, ma così per il quadro psicologico, è il fatto che il mio analista, la prima volta che siamo visti, che io gli ho raccontato quella cosa lì, che io nelle mie relazioni con gli altri, arrivava sempre un momento che io dicevo: non vi piace? Beh, non so cosa faccio, io sono fatto così, se vi piace bene, se non vi piace pazienza, faccio da solo, arrivederci. Ecco, secondo lui, solo con il fatto di andare lì da lui a parlare di questa cosa, io questa spirale l'avevo rotta, perché mi ero accorto, questo gli avevo detto io, che io, come ero fatto, io che dicevo sempre non so cosa faccio, io sono fatto così, io mi ero accorto che questo così, cioè il modo come ero fatto io, se avessi dovuto dirlo come ero fatto, io non lo sapevo mica come ero fatto. Allora cosa dicevo? Poi un'altra cosa che forse al cancelliere lì gli può interessare è il fatto che quando uscivo dall'analista, il momento che venivo via, era un momento, non lo so se uno che non è mai stato dall'analista lo può capire, ma c'era una pulizia su quel viale. Avevo davvero l'impressione di aver messo a posto le cose. Mi sembrava di essere un po' come il protagonista di Guerra e Pace, Pierre Bezukhov, che c'erano dei momenti la sera che gli sembrava che tutti i suoi problemi sarebbero risolti facilissimamente, come un nodo che si scioglie, solo che lui, quell'impressione lì, ce l'aveva la sera dopo aver bevuto. Io ce l'avevo al mattino dopo che ero andato dall'analista. Era un po' il contrario di quello che racconta uno scrittore russo quando dice: quando penso che la birra è fatta di atomi, mi passa la voglia di bere. Questa cosa del russo, l'ho detto che ho studiato russo, sì, ecco, ho studiato russo. E questa cosa di studiare russo lì dall'analista una volta era saltato fuori perfino il motivo per cui io avevo studiato russo, che nella mia testa era collegato a quel fatto che avevo scritto un libro per bambini. L'ho detto che avevo scritto un libro per bambini, eh? Ecco, dopo io andare a leggere il libro ai bambini era stata una cosa che io mi era piaciuto leggere dei pezzi del libro davanti ai bambini. Mi sembrava che quando li prendevi, non li prendevi sempre, ma quando li prendevi ti sembrava poi di avere un potere su di loro, il potere delle parole. E succedeva una cosa incredibile. Ti sembrava che le tue parole cambiassero il mondo, ma non nel senso di cambiare il mondo, diventarne il capo, nel senso di cambiare il mondo, di cambiarne la struttura. Ti sembrava proprio che il mondo lì dove eri fosse diverso, non fosse fatto di atomi. E ti veniva in mente la prima volta che avevi sentito una poesia in russo, era in un'aula universitaria, in Viale San Michele a Parma, al primo piano, ed un tratto ti veniva da piangere solo a pensarci. Era cominciato tutto lì, era diventato tutto azzurro, 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 con i bambini uguali, cioè non uguale, simile, non succedeva sempre. Forse al cancelliere queste cose non interessano neanche. Poi dopo volevo dirle che quello lì, quel fatto lì, il fatto che io mi ero reso conto che non sapevo chi ero io, capito? Era quello il motivo che il mondo di Ermanno Baistrocchi mi era scomparso sotto gli occhi. Che Ermanno Baistrocchi, non so se si ricorda, sono io. Che lei adesso penserà che delusione, che chissà cosa si aspettava. Invece niente, tutto qui. Io non so se avete le domande, come si dice di solito, però se le avete io rispondo volentieri. E intanto che ci pensate, cioè, no, non lo so, non credo sui libri, non lo so. Un po' di gente, siccome qui c'è un finale singolare, un po' di gente mi ha detto che sembra un finale che, come dire, prelude a un seguito, ma io non ci ho mica pensato. E quindi non, chissà. Adesso, i libri dell'anno prossimo sono ancora avvolti nella nebbia della creazione, come si dice. No, volevo una cosa che mi piacerebbe molto fare, è una cosa che, di cui si però secondo me non ci riuscirò, di cui si parla nel capitolo 28, che si intitola Festival, e fa così. Abbiamo quasi finito, mi lasci dire una cosa che mi è venuta in mente, che io ho tutto un rimescolio di roba qui nella pancia che preme per uscire, ma per forza. Sono 3 giorni che non parlo con nessuno, ci sono delle cose che se non le racconto ho paura che mi viene la gastrite, la peritonite, quello che viene in questi casi, che non che questa sia una cosa importante, non è importante, però intanto che ci siamo facciamolo uscire. Volevo dire che quest'estate, siccome se stavo a casa poi mi toccava di scrivere il romanzo che non volevo scrivere, io ho accettato tutti gli inviti che mi facevano e in 10 giorni ero stato al Festival Letteratura di Mantova, al Festival della Follia di Teramo, al Festival Torino Spiritualità di Torino, dove mi avevano avvisato che qualche mese dopo sarebbe stato anche il Festival dell'Amore a Torino. Poi ero stato al Festival della Punteggiatura di Santa Margherita Ligure e al Festival della lettura per ragazzi passa la parola di Modena. E a Modena ero arrivato direttamente da Santa Margherita Ligure. Siccome i treni non erano comodissimi, ero arrivato un po' in anticipo. Ho fatto un giro per la Via Emilia, mi ero imbattuto in un cartellone che avvisava che a Modena, Carpi e Sassuolo, gli stessi posti dove si fa il Festival della Filosofia, era in corso quel fine settimana un Festival della Gastroenterologia, che era un festival che durava 3 giorni, che si intitolava Gastroenterologia Chilometro Zero, che a me mi sembrava un titolo bellissimo. Mi era venuta voglia di andarci, solo che dovevo andare al Festival Passa la Parola. Ero andato al Festival Passa la Parola e lì, davanti al palchetto del Festival Passa la Parola, ho trovato uno scrittore di Parma e gli avevo detto che avevo saputo che nel febbraio prossimo, se non avevo capito male, a Torino sarebbe stato il Festival dell'Amore, e gli avevo detto: perché non organizziamo io e te il Festival della Disperazione? E a lui questa idea era piaciuta moltissimo e avevamo convenuto che sarebbe stato il Festival più letterario di tutti, il Festival della Disperazione. Gli avevo detto che non era una cosa importante. Ci vorrebbe un comune che si offre per fare il Festival della Disperazione, e sarebbe un grande successo, secondo me. Cioè, secondo me tutti i giornali ne parlano, si dimezzano, si abbattono i costi dell'ufficio stampa, perché ne parlano tutti per forza dei Festival della Disperazione. Solo che non so, se qualcuno magari può pensare che sia pubblicità negativa il fatto che nel tuo comune c'è il Festival della Disperazione, però vabbè. La fiera delle pompe funebri c'è un po' dappertutto, sì, c'è anche a Modena, a Bologna c'è il Festival della Mortadella. No, ma cioè, la disperazione, cioè, ci sa, perché può invitare un sacco di gente. No, ci sono un sacco di cose, di motivi per parlare della disperazione, perché secondo me è anche un motore, non solo in letteratura, ma anche, no, nell'arte in generale, ma non solo nell'arte, anche per trovare lavoro. Cioè, no, ci sono un sacco di, potremmo parlarne tutti, ecco, credo potremmo scambiarci il nostro. Sarebbe un momento bello il Festival della Disperazione, no? E vabbè, vediamo. Intanto è poco che ci è venuto in mente, da qualche mese, magari qualche amministratore negli ultimi anni di mandato magari si convince nella bontà di queste cose e ci accoglie questa ipotesi. E io ho altri due pezzetti da leggere, se volete, se no, però, perché non ho idea, ho parlato anche un sacco. Che ore sono? Che ore abbiamo fatto? 8:15. Se avete pazienza, ancora 10 minuti? Allora, sono due pezzetti. Un'altra cosa che a me un po' mi colpisce in alcuni dei gialli che ho letto è il fatto che in un romanzo giallo il protagonista, quello che fa l'indagine, per il periodo di tempo per cui, in cui dura, che dura la vicenda, gli succedono solo delle cose che hanno a che fare con la trama del giallo, cioè smette di andare al supermercato, non gli telefona più, cioè non compra vestiti, cioè gli succedono solo delle cose che... No, c'è una frase attribuita a Chekhov, io non so se l'ha detto lui, che se in un racconto compare una pistola, dopo un po' quella pistola spara. Ecco. E noi però viviamo, per fortuna, in un posto, in posti dove ci sono un po' di pistole che non sparano. Ecco. Non necessariamente, no? Quando incontriamo una macchina ci tira sotto. e allora ho forse per questo, non lo so, ma in questo libro, verso la fine, c'è una scena in cui il protagonista va al supermercato, volevo leggervi questa scena qua, che fa così. La mattina dopo la sera che c'era stata la cena della scuola elementare di giornalismo disinformato, era una mattina che pioveva forte, io dovevo andare al supermercato, non potevo andarci in bicicletta, sono andato in autobus, è a casa mia, gli edifici più vicini a casa mia sono un ospizio e una casa di cura. Le fermate dell'autobus sono una davanti all'ospizio e una davanti alla casa di cura. Aspettando l'autobus davanti all'ospizio si vede la fermata della casa di cura che c'è una pubblicità grossa, 2 metri per 1, di un'agenzia di pompe funebri. Ci sono delle pompe, sono funebri. Ho pensato quel mattino lì. Stavo pensando così, mi era suonato il telefono, era Lemma, che era a casa sua con Daguntai, avevamo parlato con Lemma e ci eravamo detti le cose che ci dovevano dire io e Lemma, che non interessa né a lei né al cancelliere. E intanto che ci stavano dicendo queste cose, io avevo sentito quel suono che sente intanto che stai telefonando a qualcuno e c'è qualcuno che ti telefona. Chi è che mi cerca? Ho pensato. E ho continuato a parlare con Lemma, era arrivato l'autobus, ero montato sull'autobus, avevo finito di parlare con Lemma, ero sceso dall'autobus e stavo per entrare al supermercato, mi ero ricordato che mi aveva cercato qualcuno, ho guardato, era Daguntai. Che da un certo punto di vista era strano, perché Daguntai, per quel che mi aveva detto Lemma, era lì con lei, solo che a conoscere Daguntai non era strano. Perché una dozzina d'anni prima, quando Daguntai aveva 15 anni, mi era successo che io ero a Milano in stazione, avevo chiamato Lemma e intanto che parlavamo al telefono avevo sentito quel suono che si sente intanto che stai telefonando a qualcuno e c'è qualcuno che ti telefona, chi è che mi cerca? Ho pensato. E ho finito di parlare con Lemma, avevo cercato il mio treno, avevo cercato la mia carrozza, avevo cercato il mio posto, mi ero seduto. Quando mi ero seduto mi ero ricordato che qualcuno mi aveva cercato il telefono, avevo guardato, era Daguntai, che mi era sembrato strano perché per quel che ne sapevo Daguntai era con sua mamma Lemma e io ero al telefono proprio con Lemma. Allora avevo chiamato Daguntai, ciao papà, mi ha detto lei, cosa vuoi? Mi hai cercato te, l'avevo detto io, e lei mi aveva detto ah sì è vero, volevo sentire cosa dicevate te e la mamma, allora ti ho telefonato per sentire. Che poi questa cosa era successa ancora una decina di volte nei successivi 12 anni. Delle volte ero io che quando ero con Lemma e Lemma era al telefono con Daguntai telefonava a Daguntai, delle volte era Daguntai che quando era con Lemma e Lemma era al telefono con me telefonava a me. Era una specie di modo che avevamo io e Daguntai di dirci che noi tre eravamo insieme, anche se non eravamo insieme. Ero entrato al supermercato, avevo chiamato Daguntai, l'avevo ringraziata per la chiamata, intanto che facevo la spesa avevamo parlato e lei mi aveva raccontato che era un po' assediata da un paio d'autori che volevano sfondare. Daguntai lavorava nella casa editrice, che era la stessa casa editrice dove avevo lavorato io, era la stessa casa editrice dove lavorava ancora il suo ex marito, l'illuminista, e mi aveva detto che lei, quelli che volevano sfondare, non li aveva mai capiti. Che lei erano degli anni che aveva a che fare con questo mondo qua dei libri della scrittura, ne aveva visti un po' di quelli che volevano sfondare, ogni volta che ne vedeva lei si chiedeva, ma questi qua che vogliono sfondare, quando poi dopo hanno sfondato poi, cosa fanno? Che lei mi aveva detto questa mania di sfondare, di arrivare, diventare, va bene, capisco, sfondate, arrivate, diventate, ma quando poi dopo avete sfondato, che siete arrivati, che siete diventati, poi cosa fate? Ci avete pensato? Eh? Mi ha detto Daguntai, ero così intenerito dal fatto che lei, che era giovane come l'acqua, pensava che erano degli anni che aveva a che fare con questo mondo qua dei libri della scrittura e che ne aveva viste di cose, non le avevo detto niente a quel proposito, le avevo detto invece una cosa a sproposito che mi sarebbe piaciuto se fossimo riusciti ad andare a cena io e lei aveva detto di sì e sarebbe stata una cena che avremmo fissato un paio di volte, sarebbe poi saltata tutte e due le volte, che quando esco di qua, se poi esco, la prima cosa che faccio è andare a cena con Daguntai. E comunque poi niente, ho messo giù, ho pagato la mia spesa, lei adesso si chiederà come mai le ho raccontato che ero andato al supermercato, ho fatto spesa. Beh, io le ho raccontato che ero andato al supermercato, ho fatto spesa perché lo sa lei che c'era seduto a un tavolino del bar che c'è fuori al mio supermercato, che si era alzato, mi era venuto incontro sorridendo quel mattino lì quando avevo finito di fare la spesa che ero uscito dal supermercato. Mante cazzo. È l'ultima cosa che vi vorrei leggere, questa cosa qua.
È un'altra forse, se me la ricordo. Se mi ricordo dove.
Eccolo qua. Una cosa piccolissima. Che forse se voi girate a Bologna in questi mesi, forse vi è successo anche a voi. Che fa così. Quel periodo lì avevano aperto nel lato della stazione di Bologna. Giravo molto in treno io. Avevano aperto le biglietterie nuove, che erano degli anni che ci lavoravano, e io quando le avevo viste avevo pensato, ma dai, e mi dispiaceva quasi, era tutto pulito, ordinato, con i numerini da prendere, sembrava di essere in posta, ma era venuta ad un tratto una specie di nostalgia del cantiere. Erano degli anni che c'era quel bel cantiere, che fretta avevano di aprire le biglietterie nuove. E l'ultima cosa con cui vi saluto, e finiamo, è il capitolo 16, che si intitola Minutare, e fa così. Io in quel periodo lì, mi ricordo, in un certo senso ero contento. Avevo quella contentezza di quando succedono i disastri. Mi sembrava che mi stesse succedendo qualcosa, mi sembrava di essere vivo. E mi sembrava che il fatto di aver cominciato a pubblicare sulla Marmaglia fosse una delle cose più sensate che avessi mai fatto. Mi piaceva essere criticato non per le cose che scrivevo, per dove le scrivevo. Mi tornava in mente quella frase di quella poesia, mi piace che mi grandini sul viso la fitta sassaiola dell'ingiuria. Mi tornava in mente quella frase di Brecht, siccome i posti dalla parte della ragione erano tutti occupati, ci siamo seduti dalla parte del torto, qualcosa del genere, mi dava insomma un po' di importanza. E le cose andavano bene, ma contemporaneamente avevo una specie di, non lo so, il romanzo non mi ci mettevo neanche. Con Lemma c'erano delle volte che lei tornava a casa, io ero a casa sua che l'aspettavo, Borgo Panigale. Uscivo sulle scale per vederla mentre saliva le scale, aveva un modo così bello di salire le scale con quella schiena dritta lì e quelle braccia messe così bene, camminava ad un bene, Lemma e lei, che forse era stanca, era stata a scuola, si era rimessa a insegnare, si buttava dentro la casa, la testa voltata da una parte, devo andare in bagno, diceva, senza neanche guardarmi in faccia, io pensavo, ma cosa t'ho aspettato a fare? Ci restavo d'un male, mi sembrava di non essere necessario, io volevo essere necessario, era necessario che io fossi necessario, se non fossi stato necessario tanto voleva restare da solo, pensavo. Ero contento, quei primi giorni e mesi di novembre dell'anno 2015, ero proprio contento, avevo solo un po' un problema di soldi, siccome l'anno prima avevo guadagnato troppo, avevo un sacco di tasse da pagare, un po' di problemi con Lemma, che volevo essere necessario, un po' di problemi per via della Marmaglia, che essere contento, ero contento di aver cominciato a scrivere sulla Marmaglia, però un po' mi vergognavo. Come fai a scrivere su un giornale così? Mi chiedevo ogni tanto. E poi mi dicevo che anche l'altro giornale su cui scrivevo, La Canaglia, anche quello lì era un giornale così. E che io non ero qua al mondo per dare dei voti alle cose. Io ero qua al mondo per cercare di essere buono. Mi veniva in mente quel poeta che diceva che un poeta della Guyana belga, se ha un obbligo nei confronti della società, quell'obbligo lì è scrivere bene. Io, che non ero un poeta, il mio compito, secondo me, era comunque provare a scrivere bene quel che scrivevo e essere contento del mestiere che facevo, che io c'erano dei giorni che solo vedere gli strumenti con cui lavoravo, i quaderni, le penne, i taccuini, avevo dei quaderni, delle penne, dei taccuini così belli che solo guardarli ero stupefatto dalla fortuna che avevo a fare un mestiere del genere. Ma cosa ho fatto di bello per essere così fortunato, mi chiedevo. C'era solo una cosa che mi piaceva, che mi dispiaceva. Per quelli che facevano la scuola elementare di giornalismo disinformato, e ho pensato che uno di quei lunedì, lo facevamo a lunedì il corso, io gli avrei detto che non sapevo se l'avevano saputo, ma io ho cominciato a scrivere sulla Marmaglia, che era una cosa che io non volevo né la loro approvazione né la loro riprovazione. Non ne volevo discutere, ma mi rendevo conto che loro erano della gente che si erano iscritti a un corso di giornalismo disinformato con un giornalista disinformato che scriveva sulla Canaglia, si erano trovati a fare un corso con un giornalista disinformato che scriveva sulla Marmaglia, che non era la stessa cosa forse. E ho pensato che se qualcuno di loro voleva ritirarsi il corso, secondo me, ne avrebbe avuto diritto e che ero disposto a ridargli indietro parte dei soldi che avevano versato. Ho pensato che gli avrei detto, dopo poi non gli avevo mica detto, non so perché. Gli avevo invece detto di quella cosa della vita quotidiana, che gliene avevo già parlato anche la volta precedente, che io Non so se succede anche lei. A me mi succede che mi sembra sempre di ripetere le stesse cose. Anche questa, gliel'ho già detto anche lei, si ricorda. Che dei libri mi diceva che parlavo della, nei miei libri della vita quotidiana, che io quando mi dicevano così dicevo che io conoscevo solo la vita quotidiana e che me lo immaginavo che la vita settimanale, la vita mensile, la vita trimestrale fossero un'altra cosa, erano quelle dimensioni che io probabilmente per via della vita che facevo appunto non riuscivo ad accederci, dicevo. Lo dicevo, si ricorda, con un tono di tristezza e di dispiacere, che avevo come l'impressione che mi si confacesse, come devo aver anche già detto, non so se mi spiego. E anche lì a lezione, gli avevo detto che mi aveva riproverato, perché parlavo della vita quotidiana, cioè forse non mi aveva riproverato, ma io avevo avuto l'impressione che mi avessero riproverato e andava benissimo, riproveratemi pure, pensavo, arrivederci. Ma per me, ho detto ai ragazzi che facevano la scuola elementare di giornalismo informato, il movimento non era dal quotidiano verso il settimanale, il mensile, l'annuale, il secolare, il millenario, no? Il movimento a me l'aveva indicato un signore che era un poeta che si chiamava Vielimir e che diceva che nel Novecento non bastava più il diario, ci voleva il minutario. E che era il poeta su cui io avevo fatto la tesi ed era un signore che io facevo una fatica a parlarne, mi vergognavo, sa perché? Perché con lui avevo passato un periodo che prima che nascesse mia figlia pensavo che fosse stato il periodo più bello della mia vita. Parlare di lui, dire cos'era quel poeta, sarebbe stato come dire cos'era Lemma. O cos'era Daguntai? Che Daguntai, adesso non mi fraintenda, ma Daguntai comprendeva anche un po' Lemma, nel senso che quando eravamo andati a Parigi, io ho detto che eravamo andati a Parigi, quando eravamo andati a Parigi con Daguntai e con Lemma, io a vedere Daguntai mi era venuto in mente quello che scrive Schopenhauer nel mondo come volontà e rappresentazione, che l'origine prima di un nuovo individuo è il punctum salies della sua vita, è proprio il momento in cui i genitori hanno incominciato ad amarsi, to fancy each other, si dice in inglese, un'espressione indovinatissima, nell'incontrarsi e nel fissarsi dei loro sguardi appassionati, scrive Schopenhauer, si origina il primo germe del nuovo essere. Questo nuovo individuo è, per così dire, una nuova idea platonica, fatta dalla passione che i futuri genitori provano uno per l'uno per l'altro. E io, che ho appena riletto Schopenhauer, tanto che giravo per Parigi con questa idea platonica di Daguntai e con l'origine di questa idea platonica dell'Emma, mi veniva in mente continuamente il primo sguardo che ci eravamo scambiati con Lemma in via San Vitale, a Bologna. Solo che raccontarlo, quello sguardo lì, come facevo? Come facevo a dire tutto quello che c'era dentro, quello sguardo lì? Tutto il futuro che sarebbe dipeso da quello sguardo, tutto il rumore di binari che si voltavano, di strade che cambiavano, che avremmo dovuto sentire in quel primo minuto, in quel primo secondo, in quel primo centesimo di secondo che passavamo insieme, non si poteva dire, non lo dicevo, dicevo soltanto ai ragazzi che facevano la scuola elementare di giornalismo di informato, di provare ad andare verso quello lì, verso il minutario. Non raccontate i vostri tempi, non raccontate la vostra epoca, raccontate, se ci riuscite, i vostri minuti, i vostri secondi, i vostri centesimi di secondo. L'ho detto a quell'incontro della scuola elementare di giornalismo di informato.